lì sulla radio che sono pronti a partire già su una macchina lampo, predatori del tempo.
Ricordando film e giochi, i cartoni alla TV e persino le canzoni di Sanremo. Ora scoprirai la nostra storia che ci racconteranno qui per noi. Eccoli qua,
predatori del tempo, che riportano un mondo come era qualche anno fa. Con Valentina Pinotti e Lorenzo son qua.
Eccoli qua i predatori del tempo, ciao a tutti da parte di Lorenzo.
Ciao da parte di Valentina.
E ciao da parte di Chinoppi, benvenuti a una nuova puntata dei predatori del tempo sempre su Radio Animati. Che bello.
Che bello, vero?
Felice.
Siete felici?
Sì.
Valentina, non ti vedo troppo convinta.
No,
invece sì. Puoi fare di meglio.
Posso fare di meglio?
Più felice.
Bello. Sì, sì.
Ok.
Questo sembrava... Questo è la classica felicità da tipo personaggio secondario di Memole.
Ti senti un po' personaggio secondario di Memole?
Sto cercando di ricordarmi i personaggi secondari di Memole.
Tutti tranne Memole, direi.
Ah, beh, sì.
Cioè...
beh, sì, esatto.
Ma anche nessuno era felice in Memole, faceva altro che piangere.
Scusa, Memole era l'unica che aveva il nome nel titolo e ce l'aveva addirittura due volte, per cui più protagonista di così.
Ah, giusto.
Siamo i predatori del tempo, siete su Radio Animati e se siete con noi per la prima volta dovete sapere che nella prossima un'ora e mezzo circa parleremo di fatti avvenuti in un anno specifico. L'anno specifico di questa puntata è per la seconda volta il 1993. Eravate nati nel 1993? Sì? Allora vi aiuteremo a ricordare un po' di cose. Non eravate nati? Beh, allora magari...
Beati voi!
È l'occasione per scoprire qualcosa di più.
Bene, bene.
Fra le cose di cui parleremo in questa puntata ci sono i telefilm, perché all'epoca si chiamavano ancora telefilm, oggi ormai dire telefilm fa veramente... Cioè, se li chiami ancora telefilm, secondo me dimostri che hai una certa età, perché altrimenti si chiamano serie.
E se invece li chiami ancora telefilm andandone fiero, dimostri che ormai sei andato completamente, hai perso il lume della ragione.
Comunque nel 1993 secondo me non c'è dubbio si chiamavano ancora telefilm.
Sì, decisamente sì.
Serie secondo me è una roba che è arrivata in tempi molto più recenti.
Stavo pensando, circolava la parola serial però non credo che fosse riferito ai telefilm come li intendevamo noi all'epoca. Penso fossero più legate a produzioni tipo Beautiful, cose del genere.
Beh, quelle erano soap opera,
sì, però io ricordo questa parola serial.
Ma diciamo che forse nel 93 avevamo già, come dire, abbandonato la parola sceneggiato e forse si parlava già di fiction.
Quello già l'avevamo lasciato.
Quello già secondo me con gli anni 80 ce l'eravamo lasciato alle spalle.
Se non sbaglio, era, mi ricordo aver letto qualcosa su questo. Praticamente serial è una differenza tra serial e, se non sbaglio, ora non mi ricordo qual era il termine, forse era situation comedy o qualcosa del genere. Comunque serial indicava quelli che avevano una trama orizzontale, cioè quelli in cui succedeva qualcosa e poi andava avanti di puntata in puntata, a differenza del sitcom, dove invece potevi guardare le puntate in qualunque ordine e non cambiava niente.
Magari
quindi
la trama orizzontale insomma, diciamo, era di minore impatto.
Esatto. Esatto. Negli Stati Uniti serial ha da sempre indicato una serie con trama orizzontale, per cui sì, ricordo che in qualche altra puntata di qualche altro programma ne parlammo.
Comunque, noi nel 93 li chiamavamo ancora telefilm, anche tutt'oggi li potremmo chiamare così, e uno dei successi non proprio di quell'anno, perché nel 1993 arrivò la sua seconda stagione, era già arrivato da un anno, però insomma la sua seconda stagione in Italia ebbe questa sigla qua, e poi magari vi sveliamo anche di chi parliamo. Beloved Sweet Harmony è la serie di cui, insomma, ricordiamo la sigla, era Melrose Place, spin-off di, della più famosa e fortunata Beverly Hills 90210. Melrose Place tentò di bissare il successo della serie principale, ma almeno in Italia, ma devo dire più o meno ovunque, non ha mai avuto un grandissimo successo. Aveva un taglio un po' più adulto, si diceva era la serie per appunto i ragazzi un po' più grandi rispetto a Beverly Hills, però non ebbe lo stesso successo. Forse la cosa che ricordiamo di più è proprio questa sigla adottata in Italia per la seconda stagione. Mentre stavamo ascoltando il brano, però, con Kinoppi stavamo continuando così un po' a chiederci: ma allora quando è che abbiamo fatto questo passaggio fra chiamarli telefilm e chiamarli serie? E Kinoppi ha una sua teoria che mi trovo abbastanza d'accordo.
Sì, allora io credo che il termine serie TV sia arrivato al mondo dei telespettatori mainstream con Lost, quindi anche abbastanza recentemente se vogliamo, e prima ancora secondo me c'era già chi aveva smesso di chiamare telefilm con quelli che sono state le prime grosse produzioni di HBO, quindi prima che il nome HBO diventasse famoso in tutto il mondo grazie al Trono di Spade, e sto parlando dei Soprano e di The Wire, che sono due serie assolutamente enormi e che davvero, se li si confronta con quelli che erano i telefilm che guardavamo su Italia 1 al pomeriggio negli anni 90, sono prodotti che proprio non hanno niente a che vedere. Però effettivamente anche Valentina aveva un suo punto di vista che può essere condivisibile, giusto?
Sì, già, allora intanto vabbè, posso essere sicuramente d'accordo con te, però io penso che in realtà la prima produzione televisiva che abbia fatto capire che tra telefilm e altro, insomma, c'era differenza, è stato Twin Peaks. È vero che però è arrivata da noi in un momento in cui, appunto, come diceva anche Lorenzo, non c'era neanche la consapevolezza di un prodotto che si evolveva, quindi di una trama che aveva insomma, che sarebbe andata lunga, diciamo così.
Non si parlava neanche di stagioni.
Non si parlava neanche di stagioni, quindi si parlava di serie, nuovi episodi,
esatto.
Quindi, cioè, chissà, probabilmente in America questo, il polso della situazione lo avevano più sicuramente. Che da noi, quindi forse in America io direi che è stato Twin Peaks quello che ha cominciato a segnare il confine di demarcazione.
E beh, ma magari poi sentiremo Gigio sul serial che cosa ne pensa, visto che lui è un esperto ovviamente del settore.
In compenso mi viene da dire, scusate tutto per chiudere, che è vero quello che dici, però è anche vero che Twin Peaks fu un po' un episodio isolato ai tempi, mentre invece le serie che citavo io sono più che l'inizio, il consolidamento di una tendenza, che poi è quello che cambia, quindi non è la mosca bianca, non è la rondine, ma è insomma l'arrivo vero e proprio della primavera.
E fra i telefilm che vedono il debutto in TV, in questo caso negli Stati Uniti, nel 1993 c'è una serie comedy che qua in Italia ha avuto un grandissimo successo e più o meno l'ho avuto in tutto il mondo, perché il 3 novembre del 1993 la serie The Nanny, conosciuta qua in Italia dal 1995 con il titolo La Tata, fa il suo debutto televisivo. La serie è scritta e prodotta da Fran Drescher, che nella serie interpreta anche il ruolo della protagonista, la Fran Fine, o se la preferite all'italiana, Francesca Cacace. Sappiamo molto di questa serie, perché questa serie, appunto, essendo amatissima nel corso degli anni, insomma, ci ha veramente sviscerato tutte le curiosità. E la principale è che sappiamo benissimo che, insomma, l'adattamento italiano della serie ha sconvolto non poco la trama originale del telefilm.
Cosa?
Sì,
questa, Chi l'avrebbe mai detto?
Non lo sapevo.
Diciamo che questa è un'abitudine che in genere abbiamo avuto tantissimo per i cartoni animati. Per i telefilm non so se forse La Tata rappresenta uno dei casi più estremi da questo punto di vista. Farei fatica a pensare qualcosa che ha subito dei cambiamenti così, così radicali. Comunque, diciamo che per chi all'ascolto non sapesse che cosa è stato toccato, dovete sapere che Francesca nella serie originale è di origine ebrea e polacca, e in Italia è diventata italiana e ciociara, più precisamente appunto di Frosinone. I genitori di Francesca, che da noi sono conosciuti come zia Assunta e zia Antonio, in realtà sono i genitori di Francesca. E diciamo che sulla base di questi principali cambiamenti, diciamo che nelle sei stagioni di cui è composta appunto la serie datata, non sono stati pochi poi i voli pindarici che gli adattatori hanno dovuto seguire per cercare di mantenere l'integrità della trama, e non sempre ci sono riusciti, con la consapevolezza poi insomma di sapere che cosa è stato toccato. Spesso ci sono degli esempi evidenti in cui qualcosa non sta in piedi. Basti pensare quando quando la Tata a un certo punto della serie, spoiler, si sposa.
No.
Il matrimonio avviene appunto in una chiesa ebraica, per cui insomma tutto viene un po' sviscerato.
Una chiesa ebraica in sinagoga. Vabbè,
in sinagoga, sì, scusatemi.
Io anche perché credo sia forse l'unica o una delle due o tre puntate che ho visto, quella del matrimonio.
E pensa che Drescher per anni ha cercato di non far sposare la Tata, perché in qualche modo riteneva che non dovessero sposarsi, perché avrebbe sancito un po' la fine, il senso
del telefilm. Io infatti ricordo di aver visto quella puntata perché credevo fosse l'ultima. Tutti a dire si sposa la Tata.
In realtà andrà avanti ancora per una stagione o due. Fu imposto perché il telefilm ebbe a un certo punto un fisiologico calo, leggero calo degli ascolti, dovuto in parte anche a un riposizionamento di orario probabilmente. E a quel punto fu imposto dalla CBS, gli fu imposto: devi dare una svolta, devi far sposare la Tata. Così lei fece, ma in qualche modo questo sancì un po' anche un po' la fine, insomma in qualche modo si ruppe il gioco che teneva in piedi tutto il telefilm.
Comunque stiamo parlando di un telefilm nel 1993 che è arrivato a fare sei stagioni, come si chiamano adesso, quindi cioè va bene il calo degli ascolti, va bene tutto, ma credo sia un successo di quelli con la S maiuscola, credo la Tata, anche parlando di TV americana.
Sì, io credo che sia così. Kinoppi, cosa volevi aggiungere?
No, volevo aggiungere che sembrava questa cosa qui, proprio che la CBS prendesse la parte dei genitori un pochino più tradizionalisti, che quando la figlia vuole andare a convivere con il fidanzato a un certo punto dice: vabbè ragazzi, però ora o vi sposate, perché altrimenti non vi paghiamo più l'affitto. Ecco, più o meno una cosa del
più genere. più o meno è andata così. Però diciamo che quando la serie originale è divertente e ben scritta, poco conta diciamo anche l'adattamento italiano, se oltretutto aggiungi un cast di doppiatori che secondo me vale la pena di ricordare, perché ha un grande cast di doppiaggio la Tata. Fra i doppiatori ricordiamo Lorenza Biella, che fra l'altro è la madre di Ilaria Stagni, che è la voce, insomma, una delle voci più famose di Bart Simpson. Mino Capri, ovvero Peter Griffin, che nel telefilm presta la voce a Niles, il maggiordomo. Isa Di Marzio, conosciuta anche come Pippi Calzelunghe, che dà la voce a zia Assunta. E la compianta Lina Moradei, conosciutissima come la voce di Angela Lesbury nella Signora in Giallo e in tanti altri film e telefilm, che dava la voce a zia Ietta. La Tata vi piaceva?
Allora, io in realtà l'ho vista molto poco, l'ho seguita... Io non sono mai stata una grandissima amante delle sitcom, e questa per quanto mi riguarda è arrivata veramente in un per me era ormai passato quel momento lì. In realtà ne ho visto qualche puntata molto in replica, sì, cioè era divertente, era carina, poi a me piaceva un sacco la protagonista, devo dire la verità, che mi piaceva un sacco come recitava, e l'ho scoperto relativamente tardi è questa cosa, che in realtà aveva un adattamento tutto costruito in Italia, perché sicuramente deve essere stato difficile, però almeno per me che non l'ho seguita in modo attento, ecco, non ho mai notato grandi momenti di dubbio.
Ecco. Vabbè, questo diciamo sono stati bravi poi a mantenere questo stravolgimento e a portarlo avanti per ben sei stagioni. Io credo che la Tata sia uno dei pochi telefilm che, nonostante gli anni trascorsi e poi ovviamente dei riferimenti che ormai insomma possono considerarsi superati, però resta secondo me sempre molto molto divertenti. secondo me sta molto in piedi su lei.
Infatti.
E su Niles. Beh, sì. E su Niles, che è il maggiordomo. Secondo me sono i due personaggi che in qualche modo, insieme anche alla mamma e alla zia, insomma, ora io qua, comunque, zia Assunta e zia Ietta, per chi ha seguito la serie in Italia, secondo me sono, insomma, sono loro che in qualche modo caratterizzano di più la serie. Io l'ho amata.
E comunque, insomma, non sottovalutiamo anche il signor Sheffield, perché da che mondo è mondo, nella comicità ci vuole il personaggio tutto d'un pezzo al quale devono ruotare intorno tutte le follie, perché se ci fossero solo personaggi completamente folli senza una voce e la ragione, non ci sarebbe nessuno che si lamenta per tutte le follie che stanno succedendo.
Esatto. E a proposito di signor Sheffield e di voce, non possiamo non cogliere questa occasione per ricordarci di aver intervistato a Lucca Comics il grande Gianni Giuliano, che oltre ad essere stato un indimenticabile Capitan Harlock, è stata anche la voce di Maxwell Sheffield, per cui l'impresario teatrale nonché appunto datore di lavoro di Francesca Cacace nella serie. E abbiamo parlato con lui a Lucca, abbiamo detto, l'abbiamo intervistato e gli abbiamo chiesto anche un po' un parere su questo bizzarro adattamento della Tata, e quindi ci ascoltiamo un breve estratto proprio da Lucca per sentire che cosa ci ha raccontato a riguardo della Tata e i suoi ricordi. Eccolo qua.
Sì, beh, quella fu un'esperienza anche quella notevole, perché oltretutto c'è da dire che la Tata è un meraviglioso falso in atto pubblico, perché la Tata in originale è ebrea.
Non era di Frosinone.
Non era affatto di Frosinone. E un signore che ha fatto il cinema italiano dietro le quinte, costruendo sceneggiature, eccetera, che era Guido Leoni, si inventò questa cosa. Io francamente, perché se lo sia inventato, perché Mediaset glielo abbia permesso, c'è chi vociferava che in questo modo diventava praticamente sceneggiatore della cosa e guadagnava un sacco di soldi, il che è verosimile e ci possiamo anche credere. Però indipendentemente da questo, ci furono anche dei momenti di panico, perché Sheffield era inglese e quindi io non avevo tanto problema. Come faceva a tornare i conti dell'ebraicità della famiglia,
e poi si vedeva veramente, cioè andavano dai parenti della Tata, dicevano che erano italiani e poi si vedeva che erano ebrei.
Esatto. No, ci fu un momento, questo fu una cosa clamorosa. Ci fu ad un certo punto una puntata in cui una cugina, qualcuno di questa Tata, si sposava. E si sposava in sinagoga, e si sposava con tanto di zucchettini, sì, non so bene come si chiamano, ma insomma quei copricapo maschili, e poi vestiti da festa, da grande cerimonia, quindi proprio dei costumi ebraici fantastici. E ricordo delle capriole all'indietro, carpiati, non so che cosa ha fatto, salti mortali, è riuscito a far tornare i conti di questa matrimonio, perché non si poteva tagliare né la puntata né qualche scenetta di tagli per far tornare i conti, ne ho visti anche.
Era anche un'epoca in cui noi che guardavamo la televisione non ci facevamo tante domande, ci veniva la curiosità, però.
Sì, comunque. Sì.
Il suo personaggio però era davvero molto interessante, perché poi ha avuto anche una sua vicissitudine all'interno della serie, comunque ha avuto una crescita, ha avuto dei momenti. Come se lo ricorda?
Ma no, io me lo ricordo, parla di Sheffield.
Sì, sì.
Il bene, benissimo, cioè era sì, un direi che era a livello di sceneggiatura era un personaggio scritto in maniera precisa, coerente. E poi questa cosa che è rimasta di questo antagonismo, esatto, ipotetico con un personaggio reale, con un produttore di musical reale, che era Lloyd, no? E quindi che è, perché esiste ancora, e quindi questo vorrei ma non posso, insomma mi sembrava divertente, effettivamente sì.
E questo era Gianni Giuliano da Lucca Comics and Games, che appunto ci raccontava la sua versione, la sua esperienza come doppiatore della Tata, e devo dire che la ricorda con tanto affetto. Fra le altre cose che hanno caratterizzato la serie c'è stata ovviamente una parata sterminata di guest star, dall'attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Elizabeth Taylor, Elton John, Celine Dion, ma questo veramente solo per citarne quattro. C'è una lista interminabile di ospiti che provenivano dal mondo del cinema, della TV, della musica, dello spettacolo, alcune volte anche interpretando se stessi, perché appunto col fatto che Maxwell fosse poi un impresario teatrale, spesso le guest star facevano parte proprio delle persone ingaggiate da Maxwell per le sue opere teatrali. Curiosità, nella serie compaiono spesso in ruoli minori anche i veri genitori di Fran Drescher, spesso nelle parti di lontani parenti, mentre il cagnolino castagna della rivale di Francesca, ovvero Cici Babcock, apparteneva realmente all'attrice, per cui apparteneva proprio a Fran. Nel 2011, durante una delle tante repliche che fortunatamente questa serie ha avuto, è stato finalmente trasmesso in Italia anche un episodio speciale dal titolo Il Natale è in pericolo, completamente realizzato in animazione, un po' sullo stile della sigla, della videosigla che tutti conosciamo. E devo dire che purtroppo non ci sono grandi spezzoni. Potete vedere, se l'avete perso perché è andato in onda su Fox Retro, per cui solo su Sky, potete trovare su YouTube il trailer. È molto, molto carino come cosa, molto particolare, e anche negli Stati Uniti non è stato più replicato dalla messa in onda nel 1995. Tornerà mai la Tata con una nuova stagione? In tanti si chiedono. Al momento la Drescher non si sbottona, ma a quanto pare qualcosa bolle in pentola. Se non sarà un vero e proprio ritorno televisivo, pare che potrebbe esserlo a Broadway, perché potrebbe diventare una commedia teatrale. E vi chiedo, secondo voi funzionerebbe? Secondo me sì, perché secondo me si presta. Chinoppi?
Ci sto cercando di figurarmela. Secondo me, sicuramente la sitcom è facile da riportare a teatro, perché c'è una location fondamentalmente, cosa che a teatro aiuta moltissimo. Io credo che funzionerebbe, perché comunque alla fine, quando hai una scrittura brillante, dei personaggi che interagiscono bene e delle dinamiche buone tra di essi, direi che sì, potrebbe assolutamente strafunzionare.
Vale?
Ah sì, penso di sì. Anch'io penso che cioè, sicuramente il soggetto è adatto. Bisogna vedere poi, sai, come lo realizzeranno, ma sicuramente se ci fosse lei a interpretarla, io sono abbastanza sicura che insomma, si potrebbe parlare di un successo. Ma non esiste la Tata in DVD, ecco, adesso che mi
in Italia purtroppo no.
Ah, ecco.
In Italia inspiegabilmente no. E pensate che la serie è stata veramente esportata in tutto il mondo, e in tanti paesi è stata anche rigirata con attori locali. In Russia è famosissima la versione locale della Tata, per cui esistono versioni fatte in tutto il mondo, esiste una versione sudamericana fatta un po' più a stile telenovelas che soap opera, che comedy.
Giustamente.
Però insomma è stato veramente un format che è stato esportato un po' in tutto il mondo, sia direttamente con adattamenti, sia appunto come soggetto, per poi farne una versione completamente nuova. Veniamo alla sigla, perché ovviamente siamo su Radio Animati. La sigla che tutti conosciamo fu scritta e interpretata da Anne Hampton Calloway, una cantante e autrice di musica jazz tuttora in vita. In tempi recenti, la Calloway, esibendosi a Berlino in un teatro Tempio della Musica, dove insomma Ella Fitzgerald, per intendersi, ha registrato uno dei suoi più importanti live, a un certo punto lei, interagendo col pubblico, ha chiesto se conoscevano la sigla della Tata. E lì si è scatenato il delirio. Il pubblico in sala ha iniziato a intonare la sigla. Lei in un'intervista la racconta questa cosa in maniera molto divertita. Dice: tutti cantavano questa sigla con questo forte accento tedesco nella pronuncia inglese. E dopodiché si è appunto formata una vera e propria fila fuori dai camerini per fare foto, autografi con i bambini, insomma con tutte le persone presenti, perché in qualche modo aveva, come dire, svelato qualcosa che aveva toccato un po' il cuore di tutti. E devo dire che questa cosa mi ha riportato un po' alla mente i racconti di Vince Tempera, quando racconta i concerti con Francesco Guccini, dove ogni tanto Guccini dice Vince Tempera quello che ha scritto Goldrick, e lì si aprono si apre appunto il, così, il clamore del, il, del pubblico. E devo dire che secondo me la sigla della Tata è una di quelle sigle che tutti ricordiamo, mette allegria, e per fortuna secondo me non è stata riadattata in italiano in questo caso, perché secondo me mal si presterebbe un adattamento italiano come è stato fatto in quegli anni, non voglio fare titoli però, su altre sigle.
Non dirlo,
non lo dico, ma penso che non ci
ma
sia
lo
molto
avete intuito.
L'avete intuito. E allora ascoltiamoci la sigla della Tata.
She was working in a bridal shop in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? Where was she to go? She was out on her fanny. So over the bridge from Flushing to the Sheffield's door, she was there to sell makeup, but the father saw more. She had style, she had flair, she was there. That's how she became the nanny. Who would have guessed that the girl we described was this exactly what the doctor prescribed? Now the father finds her beguiling. Watch out, CC. And the kids are actually smiling. She's the lady in red when everybody else is wearing tan. The flashy girl from Flushing.
La Tata su Radio Animati, I Predatori del Tempo, siamo nel 1993. E dai telefilm, dai cult del 1993 come la Tata, passiamo a altri cult, o meglio, alla storia di cosa è successo nel mondo dei videogiochi del 1993. Chinoppi.
Rimaniamo più o meno nel pomeriggio, no? Perché ai videogiochi si giocava al pomeriggio, non
è
so.
È vero,
non
sì,
so,
sì,
no?
Sì.
La Tata alla TV, eh?
Sì, si staccava l'antenna, no, anzi la SCART, e ci si collegava a una console, oppure si giocava al computer o con l'Amiga.
Esatto, sì, tutte cose molto molto vere che in questo momento, insomma, cerchiamo un attimino di inquadrare per bene nel contesto dell'anno 1993. Erano tempi in cui tutto cambiava veramente velocemente, i primi anni 90, soprattutto perché, e non è difficile considerarlo adesso, la tecnologia stava facendo passi da gigante in tempi brevissimi. Come al solito partiamo dalla sala giochi, perché insomma quando si parla di videogiochi il mio cuore rimane sempre nella sala giochi, dove le cose andavano un po' così così in quel periodo, nel senso si cavalcava ancora un po' l'onda lunga del successo di Street Fighter 2, che ormai era vecchio di 2 anni, però uscivano talmente tanti picchiaduro tutti anche molto simili tra loro, diciamolo, alcuni che fondamentalmente non c'era modo di annoiarsi, perché se ti piaceva il genere saltabeccavi dall'uno all'altro senza veramente posa, e c'erano talmente tanti personaggi con cui dovevi finire il gioco che insomma passavi tutto l'anno anche solo a giocare con quelli. Non ci voleva molto però capire che c'era una rivoluzione in corso, e quella rivoluzione si chiamava 3D. Infatti si cominciavano a vedere con insistenza in sala i primi videogiochi con grafica tridimensionale, se ne vedevano sempre di più. E proprio nel 1993, dal punto di vista dell'hardware, uscirono due schede per giochi arcade che furono poi estremamente importante per portare avanti questo tipo di rivoluzione. Una era la Model 2 di Sega e l'altra era la System 22 di Namco, quindi stiamo parlando di due ditte, la Sega e la Namco, che erano tra quelle che avevano il maggior numero di videogiochi in sala giochi, e non solo, in quegli anni. C'è da dire che appunto già nel 93 erano schede che andavano forte, perché nel 93 uscì Daytona USA per Sega e Ridge Racer per Namco, giusto per fare due esempi dei primi simulatori di guida 3D che cambiarono completamente le regole del gioco poi da lì avanti. In confronto è interessante vedere come invece altri grandi nomi dell'epoca in sala giochi, come Capcom e Midway per esempio, decidettero di, anche loro uscirono con due nuove schede quell'anno, ma decidettero di non buttarsi sul 3D, perché preferirono potenziare quelle che erano già le loro caratteristiche. Per esempio Capcom debutta la scheda CPS2, che era una scheda fenomenale, che praticamente rendeva i colori e animazioni eccezionali, fluidissime, eccetera eccetera, però stiamo parlando sempre comunque di giochi 2D, certo. Anche se Anche se c'è da dire che, per esempio, quell'anno lì per Capcom specialmente i giochi più belli uscirono su CPS1, che era la scheda precedente, tipo per esempio uno su tutti, Cadillac e Dinosauri. Te lo ricordi, Lorenzo?
Ricordo la serie, c'è una sigla di Cristina o sì, di qualcuno con questa, o di Marco Destro?
Marco Destro, mi
Marco
pare.
Destro, sì, esatto, esiste un cartone.
Sì, perché tra l'altro era tratto da un fumetto, Cadillac e Dinosauri. Secondo me è il picchiaduro a scorrimento più bello di tutti i tempi, insomma, per la serie alla Final Fight. Perché su quello, insomma, anche su quelli la Capcom era, secondo me, anni e anni e anni avanti a tutti. E appunto, Cadillac e Dinosauri, secondo me, è forse quello più bilanciato di tutti. La Midway, comunque, dicevamo, dal canto suo esce con la T-Unit, che era appunto questa scheda che, ovviamente, dato che stiamo parlando di Midway, migliorava ulteriormente quella che era la grafica digitalizzata, no? Quindi uscì su quella scheda Mortal Kombat 2 nel 93 e anche il primo della fortunata serie degli NBA Jam, dei giochi di basket, e che io personalmente mi sono completamente consumato in sala giochi sul primo NBA Jam, ed erano comunque quello che era la cifra stilistica della Midway in quegli anni, cioè le orribili animazioni digitalizzate, perché diciamocelo, i primi Mortal Kombat, per conto mio, erano veramente brutti a vedersi, non so voi
sì,
cosa ne
sì.
pensate.
Sto pensando, sembrano quella roba fatta con quei chroma key un po' approssimativi, sai, quei sì. film, filmatini che si facevano quando la tecnologia permetteva di fare le prime cose, un po' così. Sì, era un po'...
Un po' di legno,
esatto.
Un po' legno, si metteva in questo modo. Però c'era tutto il sangue a coprire le animazioni di legno, quindi andava bene. Passiamo velocemente in casa, perché anche in casa ovviamente le cose stavano cambiando assolutamente in fretta e furia.
Ma vogliamo svelarlo subito? Cosa succedeva in casa, o facciamo una pausa musicale?
Facciamo prima vedere cosa succedeva in casa e poi andiamo okay. di pausa musicale. Facciamo la prima parte di quello che succedeva in casa. Allora, per noi amighisti della prima ora, il 93 fu un ottimo anno. Ci furono dei giochi davvero eccezionali. Li cito così en passant, giusto per la goduria di chi è stato amighista e ci sta ascoltando in questo momento. Allora, partiamo con Cannon Fodder. Lorenzo?
Sì, lo ricordo.
Cannon Fodder, forse il gioco di guerra più bello di tutti i tempi, della Sensible Software, che in quegli anni era fenomenale. Lemmings 2, molto migliore del primo.
Non ricordo le differenze rispetto al primo. Il primo era geniale, comunque. Lemmings come gioco, secondo me, resta un gioco fantastico.
Il secondo c'era un po' più di azioni, un po' più varie. Era, okay. secondo me, anche un po' più bilancio. Oddio, dipende dagli schemi. Poi uscì il Chaos Engine dei Bitmap Brothers, gli stessi di Speedball, che anche quello era uno spara-spara ripreso dall'alto, molto carino. Il primo Syndicate, gioco fondamentale e che cominciò una serie anche quella molto fortunata. The Settlers, per chi gli piace i giochi di strategia a tempo reale. Second Samurai, platform bellissimo. E quello che invece è stato forse il miglior platform di tutti i tempi per l'Amiga, ovvero Super Frog del Team 17, altra software house che in quegli anni era veramente un successo dietro l'altro. Ti ricordi qualcosa di questi, Lorenzo?
Ricordo tutti i titoli e ricordo che, non essendo un utente di Amiga, me li sognavo, tranne Lemmings. Probabilmente credo nessuno degli altri titoli abbia avuto un porting su PC, per cui
ma infatti citavo proprio questo tipo di titoli perché in effetti anche per noi amighisti si vedeva che c'era una nube che incombeva, ed era proprio la nube dei PC, perché proprio in quegli anni i PC, soprattutto grazie alla crescita e al miglioramento delle schede video e audio, che finalmente stavano cominciando a pompare, diciamo, e supportate da ovviamente processori sempre più potenti, diciamo che i PC, anche per uso ludico, avevano messo la freccia e si avviavano a un sorpasso che ovviamente non si sarebbe mai più fermato, perlomeno su Amiga. E soprattutto un'altra caratteristica fondamentale, un altro fattore fondamentale, è il fatto che il CD era diventato un supporto economico, e quindi far uscire un gioco su CD non era più una cosa così dispendiosa. E ovviamente i CD erano molto più grandi, e faccio un esempio: la nuova ultima avventura grafica di casa Lucas, ovvero Sam & Max Hit the Road, gioco eccezionale. A mio parere uscì esclusivamente per PC perché appunto usciva su un CD che tra l'altro conteneva tutti i dialoghi doppiati in italiano, un doppiaggio a mio parere eccezionale, divertentissimo, non proprio perfetto diciamo dal punto di vista tecnico, ma da scompisciarsi dalle risate, e ovviamente la stessa cosa sua amica avrebbe richiesto, non so, 90 dischetti da cambiare ogni 30 secondi per caricare la linea di dialogo successiva e cose. Insomma,
diamo anche una dimensione dell'epoca in termini di memoria, perché secondo me è interessante. Tenete conto che all'epoca sull'Amiga l'hard disk non era sempre così diffuso, se non sbaglio, correggimi tu.
Diciamo che non c'era.
Non c'era proprio, esatto. No. Su PC tenete conto che quando avevi un 40 megabyte di hard disk eri molto fortunato, perché comunque probabilmente la maggior parte ne poteva avere 20. Esistevano sicuramente i tagli da 80, superavi i 100 megabyte di spazio hard disk, però erano veramente cose molto costose. Quindi ritrovarsi un supporto che iniziava ad essere così economico come il CD, che già all'epoca conteneva quello che contiene oggi, per cui 650-700 megabit, potete capire che insomma era veramente qualcosa che ti permetteva di superare un gap di spazio che altrove potevi. Non era solo questione di mettere un gioco su 100 floppy da 1,44 MB, era anche proprio una questione che non avevi poi spazio dove poterlo installare, per cui il CD-ROM in questo caso era veramente qualcosa di unico.
E comunque l'Amiga aveva i dischetti da 7,20.
Nemmeno da 1,44.
No, infatti. Quindi stiamo proprio parlando di primordi, di preistoria dell'informatica. Però sì, diciamo che appunto erano stati anni in cui, e tuttora, nel 1993, in quel momento, erano anni in cui chi possedeva un'Amiga se la godeva e aveva dei giochi eccezionali, però era evidente nel 1993 che le vacche grasse stavano finendo.
Diciamo che era il momento in cui la Commodore avrebbe dovuto in qualche modo rilanciare, come aveva fatto fino a quel momento, nella direzione giusta, e forse poi magari nelle prossime puntate ci spiegherà però che cosa è successo.
Esatto, ora la pausa musicale ci sta proprio bene.
E allora, visto che tu prima l'hai citato, anche se la serie TV in Italia è andata in onda nel 1995, approfittiamola per ascoltare la sigla di Cadillacs e Dinosauri, visto che il gioco è del 93, giusto?
Perfetto, sì, perfetto.
Perfetto, Marco Destro.
Del passato dell'umanità.
E noi stavamo continuando a parlare di videogiochi, e anzi Valentina durante, appunto, mentre andava il pezzo, diceva: ma voi parlate arabo, sono cose che io non so, non conosco, però insomma, chi è appassionato di videogiochi all'ascolto, magari anche chi in qualche modo in questi anni, giustamente Kinoppi diceva, si è appassionato all'emulazione delle varie schede dell'epoca, piano piano si è fatto una cultura. Vale, è tutta una questione di passione, perché
vero,
in fondo
sì,
anche quello lo sono. Ma continuiamo a parlare dei videogiochi, perché Kinoppi ci ha lasciato un po' a metà.
Esatto, perché appunto, come ormai sappiamo, in casa non si giocava soltanto con l'Amiga o col PC, ma si giocava anche con le console, che erano un mercato in espansione, ma che nel 1993 ha un anno un po' di così riflessione, perché comunque, come avevamo visto nella scorsa puntata, siamo nell'epoca dei 16-bit, quindi Super NES e Mega Drive si sfidavano a colpi di marketing e di nuovi giochi nei negozi, però anche lì una rivoluzione stava arrivando. Infatti, già nel 1993, forse un po' troppo presto per i tempi, escono le prime console di quinta generazione, quelle che vengono conosciute come le console di quinta generazione, ovvero quelle che, come marketing vuole, si chiamano le console a 32 o a 64 bit, che fanno parte, secondo questa catalogazione ufficiale, fra l'altro non ho la più pallida idea di chi ha fatto, però insomma bravo lui o lei, le console a 32 e a 64 bit sono più o meno nella stessa famiglia. Purtroppo però nessuna di quelle uscite nel 93 ebbe troppo successo, un po' perché appunto, come accennavo prima, tutte le volte che si cerca di essere i primi, i più veloci su una nuova tecnologia, difficilmente si riesce a far centro al primo colpo, e avere il non avere delle esperienze fatte da qualcun altro per tarare un po' l'offerta diventa un po' problematico, e principalmente comunque appunto diciamo che nessuno dei primi player, se vogliamo chiamarli così, fu particolarmente furbo con le proprie offerte. Partiamo per esempio da Pioneer, che decise di puntare per esempio tutto su una console che si chiamava Laser Active e che andava a Laserdisc.
Sai, questa non la ricordo minimamente, ma è stata commercializzata anche in Europa?
Io credo sia stata commercializzata anche in Europa. C'è un'altra console a 32 bit che è stata la prima in assoluto commercializzata soltanto in Giappone, di cui ora non ricordo nemmeno il nome. Laser Active arrivò, credo, di sicuro anche negli Stati Uniti, perché okay, comunque c'era un minimo di mercato del Laserdisc negli Stati Uniti. In Europa non lo so, dovrei ricontrollare. Fatto sta che appunto sarebbe come, è un po' come la storia dei VHS contro i Betamax. Alla fine, purtroppo, quando o dei CD contro i minidisc, no, non mi ricordo con chi andò a combattere il minidisc
però, contro il DCC della Philips.
Ah beh, ok, allora lì persero tutti e due.
Ecco, infatti,
no, beh, diciamo minidisc un po' sì, ma la Digital, vabbè, Compact cassette della Philips è veramente, vabbè, andiamo avanti.
Comunque, detto questo, capita di puntare sulla tecnologia sbagliata, e chi aveva comprato il Laser Active per avere una console da videogiochi si trovò in casa fondamentalmente ad avere una costosissima macchina per il karaoke. Succede.
Esatto, sì, può capitare.
Altra storia di un successo mancato, ma sicuramente storia molto più interessante, è quella del 3DO. Il nome ti dice qualcosa, Lorenzo?
Certo,
vero?
Questo lo ricordo benissimo, perché le riviste di videogiochi dell'epoca fecero un gran parlare di questo 3DO, che forse probabilmente in maniera molto furba mise la parola 3D nel nome di una console, che insomma all'epoca andava di moda il 3D. Devo dire che il 3D, secondo me, ciclicamente a un certo punto qualcuno ha provato a ritirarlo,
esatto,
fuori,
sì.
E dopo un po' poi ti dice: sì, vabbè, però ne posso fare anche senza. Cioè, nel senso, io penso al 3DO adesso, console, tu lo stai dicendo, poi quando sono arrivate le smart TV che ti davano gli occhialini per vedere in 3D, Sky lancia un canale 3D, vai al cinema al 3D.
Cinema.
Però secondo me è già passato. Io non lo so.
Sì,
cioè,
sì,
vero,
sì.
Cioè, già non se ne può più degli occhialini. Ma la Nintendo stessa, sempre rimanendo in ambiente videoludico, che ha fatto recentemente un Nintendo 3DS, no? Aveva fatto che addirittura non aveva bisogno degli occhialini. Poi a un certo punto si è resa conto che ha tirato fuori anche la versione senza 3D. Quindi è una roba che ogni tanto viene fuori, ma poi dopo un po' ti passa la voglia. Cioè, ti è passata. Comunque, scusa se ti ho interrotto, divagazione su 3D.
Aggiungo che nel 93, poi forse solo in Giappone, ma Nintendo fece uscire il Virtual Boy, che era di fatto un possiamo chiamare la prima console di realtà virtuale / 3D, era un po' un ibrido che ebbe ovviamente poco successo, perché alla fine il per giocarlo era un problema. Io ci ho giocato in Giappone con Virtual Boy ed è un'esperienza abbastanza allucinante, intanto perché dentro è semplicemente a due colori, rosso e nero, quindi vedi le sagome rosse su uno sfondo nero, e dopo un po' è abbastanza alienante, devo dire. Però sì, stiamo parlando comunque di nicchie, di cose che non sono pensate in questo caso per il pubblico mainstream.
E tornando al 3DO, invece, di che cosa si trattava?
Allora, il 3DO fece la sua comparsa negli scaffali proprio nel 1993, prima negli Stati Uniti e poi in Giappone, e l'idea fu di quelle potenzialmente geniali, ovvero la 3DO Company, che mi sembra si chiamasse così. In realtà diciamo che creò e brevettò soltanto il disegno, l'architettura hardware e software, diciamo, del 3DO, ma non produsse mai direttamente l'hardware. Fondamentalmente, così come in generale per tutte le console, a produrre software sono dei licenziatari, cioè delle persone che pagano dei diritti per poter pubblicare un gioco su quella console, qui si fece lo stesso anche con l'hardware. Cioè ci furono nel corso degli anni tre società diverse che costruirono dei 3DO che erano di fatto diversi l'uno dall'altro. C'era prima la Panasonic, poi la Goldstar e poi la Sanyo, quindi sempre delle ditte giapponesi in realtà. E questo fu la grossa scommessa del 3DO. La console partiva incredibilmente all'avanguardia per quelli che erano i tempi, ed è proprio per questo che le riviste ne parlavano, perché era una console che in teoria era molto avanti, aveva delle dotazioni hardware che erano estremamente buone. Il problema però cominciarono da subito, innanzitutto per quello che riguarda il prezzo, perché dovete sapere che società grosse come Nintendo, come Sega, come poi Sony, vedremo, che sono dietro alla creazione delle console, quindi hanno i diritti e producono l'hardware, vendono questo hardware sotto costo. Cioè tutte le console che voi comprate sono, salvo forse all'inizio, vengono vendute sotto costo. Perché? Perché l'interesse è quello di vendere più console possibili per poi riguadagnare sui giochi, ovviamente. Più console ci sono, più giochi verranno venduti, e siccome che ogni possessore di console compra N giochi, voi capite che è molto più comodo cercare di guadagnare sui giochi e non sulle console stesse.
Come le cartucce per le stampanti.
Come gli, esatto, album delle figurine quando te li regalavano in edicola.
Esatto, bravo.
Esattamente. Per il 3DO invece questa cosa non era possibile, perché anche chi produceva l'hardware erano dei licenziatari, e a parte la Panasonic, che comunque produceva anche pubblicava anche dei giochi, in realtà se volevi guadagnarci dall'essere parte dell'universo 3DO, dovevi guadagnarci dalla vendita delle console. Quindi questo fece all'inizio non abbassare il prezzo, rimanendo quindi una console un po' troppo cara per il momento del mercato, e poi dopo anche Goldstar e Sanyo si convinsero ad abbassare i prezzi, ma a quel punto per loro il gioco non valeva più la candela, non ci guadagnavano più niente, quindi il supporto a supportare il 3DO rimase molto presto soltanto Panasonic. Comunque questo creava dei problemi anche per chi volesse sviluppare dei giochi, perché alla fine questa mancanza e difficoltà di supporto creava, diciamo, diminuiva un po' l'appeal della console, e quindi non erano tante le software house che volevano produrre giochi per questa console. E quindi alla fine il 3DO, nonostante la potenzialità enorme che aveva, alla fine fu stritolata da quelle che erano poi la concorrenza delle altre console a 32 bit che piano piano uscirono, e insomma faccio uno spoiler, ma tanto poi alla fine si torna sempre lì, fu soprattutto la PlayStation a uccidere completamente il mercato verso la fine del 94, quindi ci siamo quasi. Ultima, chiudiamo con un'altra console che mi piace citare, perché anche questa ha una storia molto particolare, l'Atari Jaguar. Ricordi, Lorenzo?
Ricordo, non credo di averla mai vista in funzione, però ricordo di averla vista nei negozi, forse a differenza del 3DO. Non voglio fare spoiler su altri anni, io fra le console sconosciute mi ricordo una roba della Philips, se non sbaglio si chiamava CDI.
Era già uscito il CDI, del 92.
Ah, ecco, vedi, quindi insomma in quel periodo lì, e poi l'Amiga, perché ci fu un tentativo di fare l'Amiga CD.
Sì, esatto, che anche quello, se non sbaglio, del, non mi ricordo, forse è proprio del 93, l'Amiga CD32.
E mi chiedo se sia mai uscito un gioco per quella console, però.
Sì, sì, ma vabbè, lasciamo perdere. Okay. Mi è da piangere a pensare alla fine che ha fatto la Commodore in quegli anni, è passata dall'essere, dal successo assoluto al suicidio in veramente pochissimo tempo. Mi dispiace davvero tanto. E comunque,
dicevamo del Jaguar invece?
Appunto, il Jaguar invece, innanzitutto Atari lo vendeva come la prima console a 64 bit, quindi il salto da 16 a 64. In realtà questa cosa, a seconda di a chi lo chiedi, può essere vera o no, nel senso che in realtà sembrava che questi 64 bit fossero 32 più 32, quindi in realtà era fondamentalmente una console a 32 bit dual core, se vogliamo, più o meno, per farla molto molto semplice, quello che oggi chiamiamo dual core, quindi non realmente a 64 bit. Comunque il problema non era contare quanti erano i bit, perché insomma, i problemi ci furono fin dal principio. Innanzitutto Atari aveva già una pessima reputazione per quello che riguardava il rapporto con gli sviluppatori di giochi. Una pessima reputazione si era fatta negli anni, non so se vi ricordate, insomma, in passato Atari era non voleva dare licenze per sviluppare giochi sulle proprie console, e anzi denunciava chiunque ci provasse anche solo lontanamente ad avvicinarsi, e quindi insomma, diciamo che non aveva una buona reputazione, una buona nomea. Ci aggiungiamo a questo che il Jaguar aveva dei problemi effettivi, tipo alcune parti dell'hardware erano buggate, e quindi insomma, che significa, per chi non è del settore, significa che avevano degli errori, quindi erano fallate, erano guaste, certe cose bisognava aggirarle per riuscire a far funzionare le cose. Non c'era documentazione per quello che era l'hardware, quindi gli sviluppatori software dovevano un pochino andare a tentativi, e non solo, ma quello che tutte le altre console fornivano, ovvero un ambiente di sviluppo software, ovvero qualcosa che ti permettesse di sviluppare i giochi senza preoccuparti troppo di quelle che erano le cose che succedevano a basso livello, si dice, ovvero di come la memoria era gestita all'interno della console, eccetera eccetera. Ecco, la Jaguar non forniva praticamente niente di tutto questo, per cui sviluppare un gioco per Jaguar era una cosa noiosa, faticosa e poco,
diciamo, gratificante. Hanno fatto di tutto per ostacolare il successo di questa console, devo dire. Non so cos'altro potessero fare all'Atari per impedirne il successo.
Esatto, in tutto e per tutto una console che uscì già sconfitta, e che a causa anche, appunto, e soprattutto di una libreria di giochi che era destinata a rimanere scarnissima. Credo che alla fine il Jaguar fu ritirato dagli scaffali, che aveva una cinquantina di giochi sviluppati e non di più, e se si pensa a console che in quegli anni andavano forti come il Super Nintendo e il Mega Drive, stiamo parlando proprio di due ordini di grandezza completamente diversi. Quindi chiudiamo con il Jaguar la rassegna di quelli che sono state le console più sfortunate del 93, e torniamo idealmente a giocare all'Amiga o al Mega Drive o al Super Nintendo. E proprio a proposito di Super Nintendo, andiamo a ascoltarci adesso un pezzo di uno di quelle che è stata le mie band preferite nei primi anni 90, ovvero i grandissimi Roxette, che tirano fuori questo pezzo Almost Unreal. Che cosa c'entra con la Nintendo, Lorenzo?
C'entra pezzo? Perché fu colonna sonora del film di Super Mario Bros.
Bellissimo film.
Bellissimo film, ce l'ascoltiamo qua su Radio Animati, Predatori del Tempo.
Cold and pathetic, cold to rest.
I Roxette su Radio Animati con Almost Real dalla colonna sonora di Super Mario Bros. Nel 1993. E salutiamo tutti gli ascoltatori di Radio Animati che ci ascoltano nelle varie messe in onda durante la settimana. In tanti ci scrivete, ci fa sempre molto piacere, e in tanti ci ascoltano anche nei lunghi viaggi perché magari gli teniamo compagnia, e quindi salutiamo chi ci ascolta anche in viaggio, magari con le nostre app mobile. Una colonna sonora abbiamo ascoltato, beh, mica a caso, perché è stato il perfetto trade union fra il mondo dei videogiochi e il mondo del cinema, o il mondo del cinema del 1993. Vale, che cosa ci ha regalato il grande schermo?
Il 93 sul grande schermo vede il trionfo letteralmente dei grandi film americani, quelli che oggi chiamiamo blockbuster, a proposito di termini che credo nel 93 non si usassero ancora, o come
non
sospetto.
Lo so.
Comunque, che si trattasse di storie impegnate oppure e profondamente drammatiche, oppure di grandi produzioni a base di effetti speciali, il 93 è sicuramente l'anno caratterizzato da queste produzioni cinematografiche che hanno in qualche caso anche innescato diverse polemiche. Allora, cominciamo dalla prima. Ovviamente, Lorenzo, ti chiederò se l'hai visti questi film.
Ma sono pronto alle cuffie.
Perché lo fai?
Disperata ragazza mia. Allora, Jurassic Park. Hai visto Jurassic Park? Film di Spielberg, tratto dall'omonimo romanzo di Michael Crichton. È il film che in quell'anno incassa di più al botteghino e mette per una volta d'accordo critica e pubblica sul fatto che sia un film perfetto sotto quasi tutti i punti di vista, perché al di là dell'interesse suscitato dall'argomento, il film si fa ricordare proprio per la maestria nell'uso degli effetti speciali che hanno un grande impatto ancora oggi. Tra l'altro, l'interesse suscitato dall'argomento non è un insomma, non va citato a caso, perché sembrerebbe
l'argomento sono i dinosauri.
Esatto, l'argomento sono i dinosauri, la paleontologia, quindi la preistoria. Argomento che sembra che ancora oggi negli Stati Uniti susciti molta curiosità, perché è un argomento veramente poco conosciuto
e poi piace tantissimo ai bambini. Allora, io non ho mai avuto una grande passione per i dinosauri, però devo dire che ci sono bambini veramente appassionatissimi di dinosauri.
È vero. E ci sono sempre stati. Non è certamente merito di Jurassic Park.
Anche secondo me Jurassic Park ha saputo cavalcare una moda che, o comunque una passione che era lì, ma che nessuno aveva cavalcato fino a quel momento.
Esatto. E io devo dire, io ricordo benissimo di averne parlato. Abbiamo parlato di Jurassic Park con la professoressa di scienze quando eravamo appunto a scuola. Lei appunto in realtà aveva visto il film, insomma qualche obiezione dal punto di vista scientifico ce l'aveva. Vabbè. Però ricordo appunto, io non sto ancora pensando se quella sia stata la prima volta, credo di sì, che un film del genere abbia monopolizzato niente meno che il dibattito scolastico. Quindi sì, secondo me Jurassic Park è un grandissimo film, grandissima colonna sonora, se ce l'avete presente è veramente trascinante. E successo planetario, e ha ispirato tra l'altro anche oltre un bel numero di sequel, ha ispirato anche dei videogiochi molto molto gettonati.
Sì.
Poi al secondo posto.
Jurassic Park. Voglio dire, cioè, vorrei di nuovo calcare la mano sul fatto che sembra impossibile a rivederlo oggi con quegli effetti speciali che sia un film di quanto? Più di 25 anni fa.
Sì.
Cioè, è incredibile, perché insomma siamo abituati a vedere gli effetti speciali, soprattutto quelli sul grande schermo, andare sempre di più, meravigliarci sempre di più, ma in realtà Jurassic Park è stato forse veramente il film spartiacque, quello in cui si dice che insomma si è da qui in avanti veramente tutto è possibile sul grande schermo, e soprattutto è stata la prima volta in cui si aveva qualcosa di estremamente verosimile, cioè che sembrava tutto vero. Non so se avete mai visto, ci sono in giro, si trovano dei test di Jurassic Park dove invece di esserci tutta gli effetti speciali dell'Industrial Light and Magic, se non sbaglio, ci sono degli della stop motion animata di Harryhausen, direi Harryhausen, quindi il maestro della stop motion. Però è incredibile come in confronto Harryhausen, che il film I dinosauri di Harryhausen, che pure era un maestro, ci appaiono come veramente una roba dei pupazzi per bambini. Cioè, se fosse uscito in quel modo lì sarebbe stato veramente la storia sarebbe stata diversa, ecco, anche la preistoria effettivamente.
Esatto. E tra l'altro, io, per me la preistoria prima di Jurassic Park era Ryu, il ragazzo delle caverne, pensate un po'. Non sono, esatto, sì, per me era quello, quindi figuriamoci. Poi, allora, al secondo posto sul podio del box office lo ottenne invece un altro film, Mrs. Doubtfire, una commedia con protagonista Robin Williams nei panni, diciamo, di un travestì, come si dice, perché appunto racconta la storia di un uomo che, dopo la separazione, per poter seguire, poter stare più vicino ai figli, si traveste da vecchia signora e si fa assumere come governante, come tata, per rimanere nel tema della puntata. In Europa il film suscitò anche diverse polemiche, perché appunto si sosteneva che in qualche modo era basato su stereotipi di genere, quindi evocava stereotipi, e il messaggio quindi che veicolava non era sempre positivo. Al di là poi delle polemiche, è comunque una commediola spassosa, divertente, senza grandi pretese, che si basa soprattutto sulla bravura del protagonista. Voi avete visto questo film?
Visto al cinema. Allora, ti dico la verità, all'epoca lo amavo molto, cioè mi era piaciuto molto, mi divertiva molto. Rivisto a di anni di distanza, anche se un pezzetto che non lo vedo, però comunque rivisto poi a distanza, l'ho trovato un po' stucchevole da un certo punto di vista. Cioè, comunque, alla fin fine tutto molto prevedibile, laddove in realtà, secondo me, in un certo senso andava a toccare anche dei temi anche importanti, come appunto una famiglia che si separava e il rapporto del padre, quindi della figura maschile, nei confronti dei figli a seguito di una separazione. Perché poi alla fine è una commedia, è vero, è un film fondamentalmente divertente, anche se ha delle parti un po' meno, insomma, un po' più toccanti, diciamo così. Però l'ho trovato un po' stucchevole con il passare del tempo.
A me non piacque granché, nemmeno quando l'ho visto, perché questa cosa dello stucchevole mi trovo molto d'accordo. Io l'ho notata subito, cioè è ancora di più la prevedibilità della trama.
Okay.
Lui è bravo, però il film è estremamente prevedibile, quindi io l'ho trovato abbastanza stancante già dalla metà in poi.
Sono abbastanza d'accordo, sì, l'ho trovato un po' troppo. Per cui no, niente,
sarà per la prossima.
E comunque, voglio dire, stiamo parlando di, cioè, Robin Williams in quel momento era davvero forse il volto di Hollywood su cui si puntava ad occhi chiusi. Lo sarebbe rimasto forse per un altro anno, fino a che l'anno successivo lo diventò Tom Hanks. Però sì, insomma, stiamo parlando di uno che muoveva davvero milioni di dollari in biglietti, e quindi tanto di cappello comunque a lui.
Poi tra i grandi campioni di incasso del 93 vanno citati i film d'azione ad alto tasso di adrenalina, come per esempio Il Fuggitivo, che è un thriller ispirato a una serie TV degli anni 60. In questo caso, nel film appunto vede protagonisti Harrison Ford e Tommy Lee Jones, che si inseguono per tutta l'America. Fu un film che fece incetta di Oscar, perché veramente ne vinse tanti, in media ne ha vinti più dei vari Robbie Williams, dei vari Spielberg di quell'anno, insomma. Quindi è un film, certo, insomma, rispetto ad altre produzioni di cui parleremo, siamo su un livello molto più, diciamo, spensierato. Però è comunque un film godibile, divertente, comprensibile anche il successo che ha avuto, perché comunque siamo negli anni in cui c'è un rilancio di questo genere di cinema. Altro film appunto di genere è Il Socio. il socio che vede come protagonista Tom Cruise nei panni di un avvocato. Poi in quegli anni Tom Cruise interpretava molto spesso gli avvocati, si vede che gli stavano bene.
No, lo so io perché così poteva stare dietro allo scranno o quello che è, e non si vedeva che
era un baracco. Esatto. probabilmente sì. Quindi Tom Cruise e Gene Hackman nei ruoli degli avvocati, tratto dal romanzo di John Grisham, che in questo momento sta andando alla grande, perché dai suoi romanzi vengono tratti ben due film nello stesso anno, sia Il Socio sia il Rapporto Pelican. Sono due grandi successi cinematografici. Il Rapporto Pelican vede il protagonista Julia Roberts, e è uno di quei film, Il Socio ma anche Il Rapporto Pelican, che almeno io rivedo sempre volentieri.
Rapporto Pelican l'ho visto.
Sì, per me sono quei film che rivedo sempre volentieri. Insomma, io sono stata una fan di questo genere di film. Tu, Chinoppi, l'hai visti questi film?
Allora, io Il Socio sì, l'ho visto. Il Rapporto Pelican forse no, perché ricordo la mia delusione quando seppi che non era Yatta Pellicano il protagonista. Vabbè, e quindi insomma, capisci che quando ti crei delle aspettative e sai già che non possono essere raggiunte in nessun modo, non ci provi neanche, insomma.
Facciamo una pausa musicale. Dai. Facciamo una pausa musicale con un film proprio del 1993, e poi magari dopo, chissà, magari Valentina dopo ce ne parla
sicuramente,
chissà. Che ne dite? Bruce Springsteen su Radio Animati. Thrilling Streets of Philadelphia su Radio Animati, dai film del 1993, e immagino che, Valentina, parleremo anche di questo, ma prima forse volevi dirci qualche altra cosa.
Sicuramente parleremo anche di questo. Volevo finire un attimo la mia carrellata sui film più d'azione del 93, almeno per quanto mi riguarda, per citare due titoli. Uno è Carlitos Way, che offre una grandissima interpretazione di Al Pacino e che consiglio a tutti quelli che sono appassionati del film, diciamo, del gangster movie. E l'altro è invece un film che ha una scena che può tranquillamente essere considerata il manifesto, se non del 93, comunque di un decennio, diciamo così, perché nel 93 esce Un giorno di ordinaria follia, un film con Michael Douglas, che penso forse ricorderete tutti per la sequenza iniziale in cui il protagonista passa
nel traffico,
cioè allora già ha già iniziato male la mattina perché è in ritardo, ha già avuto tutta una serie di contrattempi che sicuramente lo hanno reso suscettibile, per così dire. Poi passa un sacco di tempo imbottigliato nel traffico e ancora deve fare colazione. Quando finalmente riesce ad arrivare al fast food per ordinare la colazione, gli viene detto che è tardi per la colazione perché servono la colazione solo fino alle 11 e adesso sono le 11:01:02, una cosa del genere. Lui a quel punto veramente sbrocca, come si suol dire, e comincia a fare prima una strage nel fast food e poi comincia a girare la città seminando morte e distruzione.
Diciamo che un po' tutti, quando abbiamo visto, esatto, quel film, ci siamo detti: beh, un giorno lo farò anch'io.
Un giorno lo farò anch'io, esatto. E per questo è il film. Poi nel resto del film, boh, è abbastanza dimenticabile, insomma, abbiamo visto tanti altri esiti analoghi, ma penso che questa sequenza iniziale da sola basti a descrivere le esistenze di molti di noi in certe giornate. Quindi
senti, io ricordo benissimo che si fece un grandissimo parlare di questo film, esatto, appunto per anche una questione di analisi sociologica. Poi c'era chi comunque ci vide anche una sorta di critica a come negli Stati Uniti viene gestita il porto d'armi, eccetera.
Pensavo
eccetera.
Il servizio delle colazioni.
Anche il servizio delle colazioni trovo veramente insopportabile, che se uno fa due minuti di ritardo non gli danno più l'uovo strapazzato. Però è anche, insomma, è vero che il film rimane un po' quello che è, però fu un film assolutamente molto 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 coraggioso per quegli anni, perché erano anni in cui al cinema, specialmente negli Stati Uniti, c'era una forte campagna contro la violenza, e quindi uscire con un film del genere in cui l'uomo, in questo caso non c'è un cattivo per motivi del fatto, insomma, per motivi di cattiveria, semplicemente una persona come tante che sbrocca. Tra l'altro il film, se riesce a fare una cosa bene, riesce a rendere la frustrazione, cioè non è semplicemente una persona che un giorno esce di testa, riesce a rendere l'idea di una persona vessata dalla vita, che la vita lo porta fino al punto di rottura, e questo appunto era la parte drammatica e spaventosa, se vogliamo, anche del film, no? Perché potrebbe succedere veramente ovunque, ogni giorno. Quindi sì, un film che sicuramente è stato più importante forse dei suoi meriti artistici, ma non dimentichiamo che appunto fu un film molto coraggioso.
Sì, secondo me c'è da dire che all'epoca quella ordinaria follia, che purtroppo in tempi recenti è diventata qualcosa veramente di ordinario, veniva vista veramente come qualcosa di cinematografico, ed era uno sfogo che almeno mentalmente ognuno di noi si poteva permettere di fare. Oggi sarebbe forse ancora più criticabile un film così, perché purtroppo quell'aspetto cinematografico è diventato una realtà in un certo senso.
Tra l'altro, forse è un caso, forse no, però è un film scomparso dalle repliche televisive.
Sì, è un film un po' scomparso, esatto, del tutto. Sì, è vero. Un po' anche per suoi demeriti appunto artistici, un po' cosa. Però pensa come alle volte può essere diverso. Qui si parla di una persona bloccata nel traffico, fa una strage, e invece leggenda vuole che Gonagai,
esatto, ci ho sempre pensato anch'io,
nel traffico si inventò Mazinga Z. Per cui pensa un po' a come possono essere diverse le situazioni.
Eh sì.
E quindi comunque 93 anni di film che fanno discutere, nel bene o nel male, veramente film che fanno discutere, che aprono dibattiti su argomenti anche importanti, così come il film di cui andiamo a parlare adesso, che è stato introdotto prima da quella bellissima canzone di Bruce Springsteen. Siamo a parlare di Philadelphia, film di Jonathan Demme, toccante, duro e coraggioso racconto che sotto le spoglie di un ottimo legal thriller dà voce per la prima volta, almeno per quanto riguarda il cinema americano, alla paura del secolo, ovvero alla paura dell'AIDS. Negli Stati Uniti molti cinema boicottarono la proiezione del film, gli abitanti di Philadelphia si risentirono perché in qualche modo il film sembra quasi additarli come razzisti, e varie associazioni di spettatori che si sentirono forse anche in modo sbagliato chiamati in casa e travisarono comunque il messaggio del film, fecero da cassa di risonanza questo racconto della battaglia legale di un giovane avvocato che rischia di perdere il lavoro nel momento in cui riceve la diagnosi di HIV. Viene difeso da un altro avvocato, anche lui ricco, rampante, illuso di avere una mentalità più aperta delle iene contro le quali vuole ottenere giustizia, ma che per primo lui sarà costretto a mettersi di fronte alle sue convinzioni e a smontare tanti, ma veramente tanti pregiudizi che lui all'inizio crede essere solo di altri, che invece in realtà sono radicatissimi nella società americana in cui l'avvocato, i due avvocati entrambi si trovano a vivere. È un film da lacrime, perché veramente ha dei momenti drammatici, profondamente toccanti, da batticuore, perché comunque è costruito veramente bene come legal thriller, quindi tutta la parte del processo è veramente, si segue con grandissima passione, e appunto non ultimo questa colonna sonora eccezionale in cui abbiamo sentito prima la canzone di Bruce Springsteen, ma ce n'è un'altra che invece apre il film, che è una canzone di Neil Young, che è altrettanto bella. Avete visto questo film? Ricordate il grande dibattito comunque che suscitò? Forse da noi un po' meno, perché eravamo già abituati a trattare questi argomenti, ma veramente negli Stati Uniti fece scoppiare un polverone proprio.
Ma in realtà credo che non sono così d'accordo che da noi eravamo più abituati a trattare certi argomenti. Semplicemente
però
da noi
se n'era già un po' iniziato a parlare.
Diciamo che insomma, 2 anni prima la scomparsa di Freddie Mercury, Philadelphia sicuramente. Diciamo che erano anni in cui si cercava di non mettere la testa sotto la sabbia, come si fa oggi. E l'argomento veniva in qualche modo, si cercava di trattarlo. Probabilmente dello stesso periodo è anche, dovrei verificare, non vorrei azzardare, ve lo ricordate il famoso opuscolo con Lupo Alberto su
sì,
l'AIDS?
Sì, ce l'avevo.
Esatto.
Sì, è vero.
Come ti becco il virus, una roba del genere, sì, era sì, il titolo di Silver, che insomma faceva parte di un tipo di comunicazione riguardo questa malattia, che poi col tempo è scomparso. Probabilmente in realtà negli Stati Uniti ebbe molta più risonanza, perché se ne parlava molto di più, perché in qualche modo il tema era più sentito. Qua da noi secondo me ha avuto un po' meno eco, cioè da noi faceva più effetto un mito come Freddie Mercury che scompariva a seguito di questa malattia, piuttosto che
un film.
Esatto.
Può essere,
parere mio, però
può benissimo.
Posso?
Vai.
Posso dirvi innanzitutto una cosa che ho scoperto adesso, che l'opuscolo di Lupo Alberto è scaricabile gratuitamente su internet.
Ah, perfetto.
Quindi, se volete tornare in quegli anni, c'è il copyright del 91, quindi
era fatto benissimo.
Qualche anno
quindi
prima, però, sì.
Chiunque ancora oggi, secondo me, lo voglia leggere, secondo me ne può fare una cosa buona.
Chinoppi, dai qualche dritta per trovarlo.
Cercate, mettete su Google Lupo Alberto AIDS
e lo trovate, perfetto.
E lo trovate subito. Comunque sì, Come ti frego il virus era il nome dell'opuscolo. E volevo dire anche qualcos'altro, ma me ne sono completamente dimenticato.
Ah, sì, hai visto Philadelphia?
Okay. Finisci Philadelphia e poi dico io un titolo di un film per chiudere in bellezza.
Ah, io credo Philadelphia possa essere finito se chiunque non l'abbia visto, io consiglio sempre di rivederle o di recuperarlo. Tu l'hai visto Philadelphia?
Chiobi?
Sì.
Io sì, non mi piacque granché perché era un po' troppo serio.
Ok, okay. Così. Allora, vabbè, finisci col...
Finisci con il tuo lancio.
No, appunto, finisco perché parliamo di un film che invece era molto divertente e che io sinceramente non avevo idea fosse proprio del 93, perché è un film che ho assolutamente solo visto in televisione un sacco di volte, che ora è un pezzo, credo, che non lo danno più, però era uno di quei film che riguardavi sempre volentieri e che incredibilmente è stato dodicesimo film con il maggiore, il dodicesimo incasso dell'anno a livello mondiale, quindi un film anche importante. Cool Runnings, ve lo ricordate? La squadra di Bob giamaicana.
Ah no, bellissimo film. Vedi? L'ho visto mille volte.
Lo sapevo che era questa la reazione.
Lo trasmettono sempre durante il periodo delle Olimpiadi, sia quelle estive che quelle invernali. Trovate sicuramente Italia 1 che lo replica.
Dai, era eccezionale. Lorenzo, l'hai visto?
No, credo di non averlo visto, però ho presente il film. Sì, ho presente il film, ma non l'ho mai visto, recupererò. Però dobbiamo metterci in pausa, anzi, dobbiamo fermarci, sì. Perché il 93 ci regala ancora tante altre cose, ma le scoprirete nella prossima puntata. Per cui restate su Radio Animati, perché vi attendono tante altre belle cose da seguire. Però per quanto riguarda i Predatori del Tempo, nel 1993 l'appuntamento è alla prossima puntata. Per cui ci fermiamo e vi salutiamo. Un saluto da parte di Lorenzo.
Un saluto da parte di Valentina.
Un saluto da parte di Chinoppi. Alla settimana prossima.
Ci salutiamo. Ciao. Con una sigla del 1993 di Cristina D'Avena, ma noi abbiamo voglia di un po' più di rock e ce l'ascoltiamo nella versione dei Trick or Treat. Batman, ciao!
Ciao!